Sorella, il podcast di Ella The Project, con me, Donatella Fiacchino, la vostra host, parliamo di sessualità, relazioni e mondo LGBTQI+.
Ciao! In questo episodio di Sorella parleremo dell'esperienza della mia ospite, a cui passo subito la parola, con le malattie infiammatorie croniche intestinali, chiamate spesso con gli acronimi MICI oppure IBD, dall'inglese Inflammatory Bowel Disease. Per parlare di questo oggi c'è qui con me Giorgia Cirulli. Giorgia, ti ringrazio innanzitutto di aver accettato l'invito. Ti va di presentarti a chi ci ascolta?
Certo, grazie a te Donatella innanzitutto per avermi dato questa opportunità. Io sono di Milano, sono una personal trainer, ho un bambino di 10 anni, Gianmaria.
Sono incappata nel profilo di Giorgia su Instagram qualche tempo fa e ho deciso di contattarla per chiederle di raccontarci la sua storia. Innanzitutto, andando per gradi, Giorgia, com'è stato l'esordio? Come sei arrivata alla diagnosi? Come hai vissuto i primi tempi? Cosa significava per te la vita quotidiana con la tua patologia?
Allora, io mi sono ammalata di rettocolite ulcerosa nel 2014, quindi avevo 30 anni, avevo partorito da 2 anni, quindi mio figlio aveva solo 2 anni, era piccolino. In realtà mi sono accorta di avere un problema nel momento in cui ero incapace di trattenere lo stimolo per andare in bagno delle feci, quindi avevo queste scariche particolari, perché le feci con la rettocolite non sono più feci normali, sono feci malformate e ricoperte di muco e di sangue. Quindi ho avuto degli episodi inizialmente sporadici, quindi andavo in bagno senza riuscire appunto a trattenere e mi accorgevo di avere un problema. Ho fatto subito delle analisi, chiaramente la colonscopia è l'esame che si fa inizialmente per capire se ci sono delle malattie infiammatorie piuttosto che altro, e è risultato subito, mi hanno dato una terapia locale da fare inizialmente. Però io non avevo davvero realizzato il problema, cioè comunque ero molto giovane, non avevo gli strumenti per comprendere che cosa mi stesse realmente accadendo. Quindi diciamo che il primo anno un pochino l'ho trascurata, ho trascurato proprio l'esordio e sicuramente ho sbagliato, probabilmente avrei tenuto un pochino più a bada i sintomi, insomma qualche volta magari mi dimenticavo di fare la terapia, cioè non avevo capito che una patologia autoimmune cronica è qualcosa che una volta che ti arriva non puoi più guarirla, non ci devi convivere e la devi trattare bene. Ecco, quindi io sicuramente non ho compreso l'entità del problema e in quel momento non ero neanche affidata poi a una struttura predisposta alla cura di queste patologie, quindi sono state cose che poi ho capito a seguire sulla base di altre analisi che avevo fatto, ecco.
Chi ci ascolta forse non conosce per niente il mondo delle IBD e non sa cosa sia una stomia. Ti va di raccontarci cos'è e come sei arrivata ad averne una?
Succede che la patologia è aggravata nonostante davvero tantissime terapie, tanto cortisone, il farmaco che sicuramente ha anche aggravato e compromesso il mio sistema immunitario ancora di più. Quindi io per 7 anni ho davvero tentato l'impossibile a livello farmaceutico. Tutti i farmaci, le terapie che c'erano possibili in commercio, anni guarda, io le ho fatte. Però sono stata un po' sfortunata, nel senso che la mia rettocolite era davvero molto severa, quindi non era gestibile né con delle supposte né con dei clismi né con una terapia per bocca, nemmeno con delle flebo di farmaci che sono considerati biologici, sono dei farmaci monoclonali. Mi sono sottoposta anche a degli studi sperimentali, insomma i tentativi sono stati fatti e purtroppo il mio corpo continuava a debilitarsi, continuava ad infiammarsi, continuava a cedere. Finché nel maggio 2021 mi hanno suggerito di affidarmi a un'altra struttura perché Niguarda non aveva più terapie sufficienti da somministrarmi, quindi mi hanno mandata all'Humanitas di Rozzano, che è sicuramente un ospedale eccellente anche per questo genere di patologie. E c'era ancora una molecola che avrei potuto provare. Il problema è che sarebbe arrivata con un mese di ritardo e io ero in uno stato in cui non potevo permettermi di aspettare ancora, nemmeno 2 giorni in più. Tanto è vero che io ho fatto la visita all'Humanitas appunto a maggio, non avevo più alternative, quindi l'unica proposta per andare avanti e riuscire a sopravvivere era praticare una colectomia totale, quindi rimuovere l'intestino crasso. Chiaramente per me è stato un trauma, però col tempo sono riuscita ad accettarlo. La stomia è un'apertura chirurgica sulla parte addominale. Ci sono 3 tipi di stomia, quindi nel mio caso è una ileostomia terminale. Questo serve per far uscire gli effluenti, quindi nel mio caso materiale enterico. Quindi io non ho più le funzionalità di una persona sana che va in bagno, ma io scarico da questa parte di intestino tenue che fuoriesce dalla mia pancia. Tra l'altro sono stata fortunata perché insomma sono capitata in ottime mani e la stomia che io ho sull'addome è anche abbastanza carina.
Innanzitutto ti ringrazio per aver condiviso questa parte della tua storia con noi. Io ho sentito parlare per la prima volta della stomia attraverso i video di Hannah Witten, una youtuber e podcaster che si occupa di educazione sessuale e che ha una stomia per via della sua rettocolite ulcerosa da qualche anno. Hannah ha parlato spesso del suo viaggio attraverso l'acutizzazione della sua infiammazione, gli interventi chirurgici, la vita con l'ileostomia e recentemente anche la gravidanza e il parto. Mi piaceva l'idea di fare qualcosa di simile insieme a Giorgia per offrire un contenuto al riguardo in italiano, visto che i video di Hannah, che metterò nella descrizione di questo episodio, sono in lingua inglese. Innanzitutto mi piacerebbe parlare di corpo. Giorgia è una personal trainer. Nello sport siamo costantemente in relazione con il nostro corpo. Lo osserviamo, lo spingiamo oltre i suoi limiti. A volte possiamo anche sentire la frustrazione nei suoi confronti. Altre volte possiamo provare gratitudine per quello che è in grado di fare. Giorgia, possiamo dire che tu lavori con il corpo e con i corpi. Come è cambiato il rapporto che hai nei confronti del tuo corpo attraverso il decorso della malattia e con l'arrivo nella tua vita della stomia?
Diciamo che il mio corpo ha avuto davvero tantissime evoluzioni in questi ultimi, direi, 8 anni. Io sono sempre stata una sportiva, però sono stata capace durante la malattia comunque a dare priorità ancora all'attività fisica, che sicuramente non è proprio così semplice in momenti di acuzia come può essere appunto durante la rettocolite, che questo implica andare in bagno anche 20 volte o 30 volte in un giorno, quindi diciamo che ero anche debole, ma lo sport sicuramente mi ha aiutato ad alleggerire la mente, a concentrarmi sulla mia forza, sulle mie energie e a provare un pochino a resistere. Io non voglio dire che ho lottato contro la malattia perché non mi piace molto questo termine, non mi piace riconoscermi come una guerriera. No, io ho condiviso una parte della mia vita con questo nuovo stato che per me è stato complicato da elaborare. Perché non volevo riconoscermi come una persona debole, come una persona fragile, come una persona malata, come una persona da accudire o per cui avere pietà. Ecco, quindi questa cosa mi distruggeva mentalmente. Quindi ho concentrato le mie energie durante la fase di malattia nello sport e mi sono dedicata al CrossFit. Ho lavorato in un box di CrossFit, per cui Questo mi ha dato tanta spensieratezza e tanta carica. Dall'altra, sicuramente, essendo uno sport molto intenso, ha un po' acuito ancora di più determinati sintomi. Questo sì, ha aggravato ancora un po' di più la situazione, anche perché io ero perennemente sotto cortisone, per cui diciamo che lo stato infiammatorio era veramente alto. Il CrossFit genera stress ossidativo, questo è chiaro, perché è davvero uno sport dove forza e la resistenza vengono messi alla prova. In quel momento io non capivo questo risvolto, io vedevo soltanto qualcosa che in quel momento mi faceva stare bene, mi faceva sentire normale. Col CrossFit sicuramente, essendo anche molto infiammata per via dello sport, il mio corpo era decisamente più gonfio, più muscoloso, quindi insomma io sono sempre un po' stata una fisarmonica, ecco, no? In base all'attività sportiva che sceglievo, chiaramente il mio corpo subiva dei mutamenti. Quando ho cambiato disciplina e mi sono dedicata all'attività di fitness al femminile, di ginnastica posturale, lì mi sono sicuramente sgonfiata, ho ridotto un pochino l'infiammazione anche a livello sistemico, ma comunque ero in una situazione troppo grave, quindi non influiva neanche più lo sport. Era un lavoro anche molto mentale che io dovevo fare, ma non ero capace, non avevo nemmeno le persone giuste accanto a me per alleggerire un po' quel carico e quella pesantezza che ha una persona malata e che non vuole accettare di essere malata. Quindi sono stati tanti pezzi di un puzzle che era impossibile in quel momento da costruire. Era come avere sotto al naso tutti i tasselli, ma senza avere la capacità di capire dove andavano messi questi tasselli. Il mio corpo, appunto, ha subito tanti cambiamenti da che era così forte, prestante, come quando praticavo CrossFit, mi sono ritrovata ad avere un corpo totalmente privo di muscoli e debole, come nel momento prima di essere ricoverata, quindi parliamo di 2 anni fa, dove pesavo 40 kg. Tutto questo io un po' l'ho documentato perché avevo bisogno di vedere. Quando tu ti guardi, realmente non sei cosciente di cosa stai guardando, non lo so, forse magari è una sensazione, è una cosa che provo io, non lo so se lo provano tutti, ma avevo bisogno di vedermi, di riflettermi nell'immagine, quindi mi scattavo delle foto e nell'ultimo periodo io non riuscivo a guardarmi, sono sincera, mi faceva paura vedere quel corpo, mi faceva paura vedere le spalle e le clavicole che uscivano fuori dalla mia pelle, mi faceva senso vedere il mio sedere che non era più un sedere voluminoso, muscoloso, tonico, non esisteva più, era completamente schiacciato, completamente. La mia pelle era molle, cioè c'è stato un decadimento così drastico che ti lascia veramente, cioè ti rimane questa immagine sotto la pelle. E io da una parte sono stata anche coraggiosa a fotografarmi, a riprendermi in certi momenti in cui perdi totalmente la tua femminilità, la tua bellezza, la tua essenza, la tua forza, tutto quello che hai costruito è completamente crollato. Però questo mi ha aiutato dopo. Ecco, dopo questo cedimento è stato sicuramente il motivo per ricostruire delle fondamenta ancora più solide rispetto a quelle che avevo prima.
Legati al tema del corpo ci sono sicuramente anche i temi del genere, della femminilità e mascolinità, e anche il tema della bellezza che hai citato prima. I media ci bombardano con le rappresentazioni dei corpi perfetti, secondo lo stereotipo bianco, magro, abile. Ovviamente nella realtà non tutti i corpi sono così, e stiamo vedendo sempre più spesso delle rappresentazioni della bellezza in molte altre sfaccettature. Più che presentando la bellezza fuori dai canoni, stiamo riscrivendo il concetto di bellezza, rifiutando del tutto questi canoni. Per te com'è cambiato il concetto di bellezza e l'immagine che hai di te e del tuo corpo. E com'è ora, avendo attraversato questa esperienza con la malattia, l'intervento e l'arrivo della stomia?
Io di sicuro per tanto tempo ho rifiutato la mia, appunto, i cambiamenti del mio corpo. Ho attraversato tanti momenti difficili e ogni volta, in base a tutte le battute d'arresto che ho dovuto ricostruirmi un po' e disegnare di nuovo altre forme per me stessa, per i concetti di bellezza che avevo. Appunto, sono stata una persona sempre molto esteta, ma in generale nemmeno poi così troppo concentrata sulla perfezione, ecco. Sapevo di essere comunque una donna normale, ma con il desiderio di avere un fisico in salute che mi permettesse di affrontare le sfide quotidiane, ecco. Quindi per me è stato quello un po' lo scoglio da superare, che è quando ti trovi debole, fare conti con un fisico che non riconosci più, con un corpo che non ti appartiene più, se non legato strettamente a quel momento che poi rimarrà per sempre nei tuoi ricordi. Ogni volta cadere e rialzarsi, così per 8 anni. Posso garantire che mentalmente è davvero complicato, così come è stato complicato per una persona come me, attenta alla fisicità. Addirittura io ho sperato anche fino all'ultimo, dopo la gravidanza, di fare un parto naturale per non attraversare il cesareo, ma non, cioè, insomma, per una serie di fattori, anche perché, voglio dire, il cesareo è un intervento. Io avevo il desiderio di fare il parto naturale, di allattare subito, per cui non sapevo neanche che cosa sarei andata incontro poi col cesareo, ecco. Quindi sono stata fortunata che in quel caso il parto naturale mi ha consentito di non portare cicatrici e di essere subito abile con un neonato, ecco, da gestire. Diciamo che la cicatrice cesareo non me la sono trovata, ma mi sono ritrovata poi la cicatrice della colectomia, che è tutta un'altra roba, ecco. Quindi vedi, nella vita non bisogna mai dire ah, io mai quella roba, no, perché poi t'arriva e t'arriva pure bella forte. Risvegliarmi dopo 5 ore di intervento alzando un lenzuolo e vedendo la mia pancia dilaniata è stato uno shock. Non lo so, io ho avuto anche il coraggio di riprendermi anche lì, in quel caso, mentre la stomaterapista veniva il giorno dopo l'intervento per medicarmi e pulirmi la stomia. Io lì ho dovuto riprenderla, perché ho dovuto fare un video per capire che cosa avrei dovuto affrontare io a casa poi da sola, perché parliamoci chiaro, questo qui poi è un lavoro da fare tutti i giorni, perché tu devi tenere super igienizzata e pulita quella parte in maniera tale che non si creino infezioni, che non ci siano problematiche di qualsiasi tipo e genere. Ed è un lavoro che dovresti essere capace di fare in autonomia. E purtroppo la maggior parte delle persone che subisce una stomia non è capace di gestirla poi a casa. Quindi il lavoro è delegato ai genitori, ai mariti o alle mogli o ai figli, nel caso di persone anziane. Ed è un grosso ostacolo, è un trauma che poi si riversa anche sugli altri. Quindi io non volevo gravare poi appunto sulle persone che mi circondavano, e ho cercato di essere autonoma fin da subito. Non nascondo che rientrata a casa e iniziare a mettere le mani sul cambio del sacchetto, sulla pulizia, sul vedere insomma questo organo che esce fuori dalla tua pancia, diciamo che le prime volte ho fatto molta fatica, sono svenuta un paio di volte, perché a guardarti allo specchio, a vedere questa cosa, a realizzarla e non sapere se ce l'avrò per sempre, se me la toglieranno e potrò essere ricanalizzata, insomma, vederti nuda, nudo in questo nuovo aspetto, anche se ti ha salvato la vita, insomma, da accettare e da normalizzare, come si dice adesso, risulta davvero difficile.
Assolutamente, immagino deve essere stato veramente, veramente complesso e
Grazie per aver condiviso anche questa parte della tua storia con noi.
Qui a Sorella parliamo di amore, di relazioni e di sessualità. Hannah Witton nei suoi video riguardo all'astomia ha detto che ha dovuto reimparare tantissimo, decostruire le idee che aveva prima dell'intervento e addirittura reimparare ad avere un orgasmo. Nella tua esperienza con la malattia, è cambiato l'approccio alla sensualità e alla sessualità? E se sì, in che modo? Ci sono cose che hai dovuto imparare di nuovo o mettere in discussione?
Durante la malattia, diciamo che per quanto riguarda la sessualità, non ho avuto grandi cambiamenti sulle mie necessità, sui miei bisogni, sui miei approcci, ecco. Magari nei momenti in cui la malattia era molto acuta, sicuramente non era il mio primo pensiero, ecco, avere rapporti sessuali, questo sicuramente, perché tante volte avevo dolori, non mi sentivo a mio agio, poi l'intestino e l'apparato genitale sono attaccati, per cui insomma era un po' tutto un riflesso, ecco, quindi diciamo che andavo molto a sentimento, cioè quando mi sentivo pronta e desiderosa non ho mai avuto nessun tipo di problemi e di inibizioni. Purtroppo però l'aspetto terapeutico, farmacologico non aiuta. Prendere dosi massicce di cortisone non aiuta la libido, poi protratto per 6 anni capiamo bene che ha influito tantissimo sulla mia psiche, prendere tutti questi farmaci. Purtroppo le persone non ti capiscono neanche in quel senso, quindi nessuno si fa lo scrupolo di dire: caspita, oggi sei particolarmente nervosa, per forza, c'ho nel sangue una quantità di medicine che non lo so nemmeno io, oltre al fatto che ogni giorno io mi sveglio col terrore di vivere una condizione che non mi appartiene e che non so che cosa mi porterà durante la giornata, perché questo è convivere con le malattie autoimmuni, soprattutto con le malattie infiammatorie croniche intestinali, significa che tu non hai assolutamente nessun potere su te stessa, quindi vivi alla giornata, vivi in base a una speranza che questa roba non si svegli e non ti rovini il momento, e anche lì potenzialmente poteva rovinare il momento appunto di intimità, quindi tante volte io non avevo paura di lasciarmi andare, perché magari poi sarei dovuta andare in bagno piuttosto che avrei provato dolore, quindi io ho cercato di vivere la mia persona fino all'ultimo con normalità, però mi rendevo conto che io non ero più normale, e questa cosa gli occhi li ho aperti quando mi è stato proprio detto da un medico, da un gastroenterologo, all'ultimo sono stata messa al muro, con le spalle al muro, e mi è stato detto: tu sei malata, tu devi riconoscerlo questo stato dentro di te, devi curarti e devi far sì che le persone che ti stiano intorno capiscano questo concetto, perché altrimenti non ti aiutano.
Uno degli aspetti con cui fare i conti quando si parla di malattie e sessualità è la riduzione della spontaneità, la necessità di pause o di riadattare le proprie abitudini con posizioni o pratiche nuove. Ad esempio, molto spesso si parla di come il sesso durante le mestruazioni possa essere molto bello, molto soddisfacente e che addirittura spesso riduca i crampi mestruali. Questo è ovviamente vero per molte persone, ma in alcuni casi purtroppo i giorni delle mestruazioni si vorrebbe fare ben altro e anche solo l'idea del sesso penetrativo sembra una tortura. Perché magari ci sono dei crampi molto forti, gonfiore, ritensione, mal di testa, tutte condizioni che possono inibire la nostra libido. Giorgia, c'è qualcosa che è cambiato nel tuo modo di vivere la sessualità? Ti è sembrato che ci sia stata una riduzione della spontaneità?
Sì, infatti qui torniamo al discorso di prima. Chiaramente tu, se hai la fortuna di mandare in remissione la malattia e quindi farla addormentare, hai tutte le caratteristiche di una donna in salute, ecco. Mentre nella fase di acuzia, chiaramente i dolori ci sono. Ci sono delle posizioni che non aiutano. Quindi io lì mi sono trovata a sperimentare altri desideri, però la malattia, insomma, non ti fa dare il meglio di te in quella situazione. Durante i rapporti sessuali tu ti senti sempre un po', come si dice, ostacolato, non ti senti in grado di dare il 100% della performance che la persona con cui stai si aspetta, giustamente. Quindi anche lì trovare un partner poi capace di comprendere, di aiutarti, di non farti sentire in imbarazzo, di trovare quell'empatia corretta per far sì che anche in uno stato così brutto, così terribile in cui ti trovi, però hai ancora quel pizzico di femminilità, di libertà, di concederti, insomma, è chiaramente un incasso da trovare quello e non è sempre così facile. Sicuramente sono stata fortunata, ho avuto un compagno che non mi ha fatto sentire a disagio, però io non mi sentivo a posto, quindi purtroppo quella è una cosa che può capire soltanto chi la vive, anche se all'apparenza magari io esteticamente stavo bene, ero anche bella, dentro la malattia ti scava, la malattia ti fa sentire inopportuna, ti fa sentire colpevole, ti fa sentire brutta. Quindi creare anche una nuova sessualità, un nuovo approccio è decisamente un mestiere per cui bisogna essere capaci per soddisfare anche l'altra persona.
Una cosa che ho scoperto che è molto interessante è che c'è tutto un mondo di indumenti e di lingerie adatta a chi ha un'ostomia, anche per i momenti di intimità, fasce, body e altri accessori per contenere e tenere a posto la sacca nei momenti intimi. Infatti l'ostomia c'è sempre 24 ore su 24 e pertanto accompagna la persona che la porta anche in questi momenti. Per te com'è gestire a livello pratico la sua presenza quando sei in intimità?
Allora, io dopo l'intervento chiaramente c'è stata una fase molto delicata di accettazione di questo nuovo corpo e di questo nuovo dispositivo da indossare. Avevo un fisico ancora molto molto magro, molto poco sano, ecco. Quindi tempo di ricostruirlo, e ti parlo di 4 settimane, io sono stata super veloce a rimettermi in forma e non ho neanche mai smesso di lavorare, quindi io nei momenti più brutti in ospedale io facevo lezioni online, per dirti la pazzia. Infatti c'erano i dottori che passavano per il giro visite la mattina e magari mi trovavano a lavorare e mi chiedevano scusa per avermi disturbato. Quindi divertente questo aneddoto. Vabbè, questo mi ha aiutato un po' ad alleggerire il carico durante la degenza. Ma che cosa è successo con l'astomia? Che vabbè, io ho ripreso ad allenarmi dopo 3 settimane, anche se era abbastanza sconsigliato, però io l'ho fatto. Ho ridato fiducia al mio corpo. Chiaramente io con l'astomia, il tema della sessualità per me provavo vergogna all'inizio a farmi vedere nuda con il sacchetto. Quindi io durante i rapporti lo coprivo e lo coprivo con una maglietta, lo coprivo con una canottiera, cioè, ma questo perché il problema era mio, non generato dalla persona con cui avevo momenti di intimità. Era una cosa mia in cui io non mi riconoscevo, non mi ci trovavo, mi faceva sentire sporca, mi faceva sentire inadatta, era qualcosa che io ancora dovevo elaborare. Nei mesi a seguire sono successe tantissime cose nella mia vita privata e ho deciso che per accettare questo sacchetto dovevo abbellirlo. Quindi io mi ero documentata un po' online su quali coprisacchetto ci fossero, piuttosto che appunto biancheria intima adatta agli stomizzati, ma non c'era niente che mi piacesse, non c'era niente che trovavo davvero sexy o femminile o diverso, una cosa, io volevo una cosa esplosiva, volevo sentirmi figa anche durante l'atto sessuale, soprattutto nell'atto sessuale, perché questo rivendicava la mia femminilità, la mia sensualità, il mio essere donna, il mio potere sulla persona con cui condividevo quel momento e quindi mi sono attivata per creare dei coprisacchetto, che non è purtroppo facile da realizzare perché i dispositivi in commercio sono veramente tanti, ci sono tante aziende, quindi insomma cambia proprio il materiale, il taglio, per cui io ho soltanto creato dei coprisacchetti per me inizialmente, per il mio dispositivo. Chiaramente pubblicando delle foto con questi coprisacchetti ho generato una serie di interessi da parte di chi aveva l'astomia ma con altre tipologie, altri formati. Quindi da lì ho deciso di fondare un movimento che poi diventerà anche un brand, che si chiama Frida Pouch Italia, dove metto in mostra il mio corpo con l'astomia. Chiaramente bisogna spogliarsi per far vedere che cos'è l'astomia, però volevo che fosse piacevole agli occhi degli altri, soprattutto i miei, e poi agli occhi degli altri. Quindi ho creato tre modelli di coprisacchetto che adesso sono in evoluzione, insomma ci stiamo lavorando, non è appunto facile come ho detto. E poi ho inserito anche una catena intorno alla vita per abbellire questo corpo che sicuramente per chi si trova in questa condizione è necessario sentirsi apprezzate e sentirsi sexy, soprattutto alla mia età. Io ho 39 anni, per me è inconcepibile chiudere i battenti, voglio dire, cioè è necessario rifondare un nuovo aspetto e sentirmi a mio agio anche nuda, quindi avere addosso magari una catenina dorata piuttosto che altri piccoli accessori sicuramente aiuta nella riconquista di un fisico perduto, ecco.
In preparazione per questo episodio ho letto anche alcune altre interviste che sono state fatte a Giorgia riguardo alla sua storia. In particolare mi ha colpito il racconto che ha fatto riguardo al vivere con una malattia infiammatoria cronica che per sua natura è imprevedibile. Spesso la narrazione mediatica che viene fatta della persona che convive con una malattia, che sia fisica o mentale, è che questa persona sia costantemente in una situazione di dolore, di disagio, chiusa in casa, impossibilitata ad uscire, fare sport, viaggiare. In effetti capita anche che alcuni personaggi noti che parlano della propria condizione, qualunque essa sia, vengono poi posti sotto lo scrutinio del pubblico per vedere se sono abbastanza malati. Sia mai che una persona che ha detto di avere una malattia si mostri poi felice, sorridente, che balla o che fa un viaggio, improvvisamente viene tacciata di aver sfruttato la propria diagnosi per attirare l'attenzione su di sé. Di fatto però le malattie croniche hanno alti e bassi. Come hai detto anche tu, un giorno puoi uscire di casa truccata e il giorno dopo sei bloccata a casa con i dolori. Come influiscono o hanno influito questi alti e bassi per te nelle tue relazioni rispetto alla tua vita sessuale e romantica? Com'è evoluta la situazione ora che hai l'astomia?
La mia malattia e i miei sintomi, che erano davvero inconcepibili perché ero capace davvero in un giorno di andare in bagno 50 volte, il mio massimo in realtà è stato 70, le ho contate, per cui una roba proprio incomprensibile. Ovviamente il mio stato d'animo subiva up and down in continuazione, quindi ogni giorno io ero sottoposta a uno studio continuo. Era la malattia che mi studiava, erano gli altri che mi studiavano, ero io che mi studiavo da sola. Insomma, è stato, oggi, cioè, ripensandoci, mi sembrano così lontani questi momenti, perché l'intervento davvero mi ha ribaltato la vita. L'intervento mi ha consentito di non vivere più con la paura di non gestire la sintomatologia di una patologia così grave. Quindi io non ricordo neanche più i dolori. È come quando partorisci, tu fai il parto naturale, al momento ti sembra una tragedia a cui non puoi sopravvivere. Perché me lo ricordo, mi ricordo non il dolore ma la fase, la gradualità di arrivare poi lì durante il travaglio e poi mettere al mondo mio figlio, ma ti dimentichi il dolore, altrimenti non si spiega come sia possibile che ci siano donne che fanno 3, 4 figli, 5 figli, no? Stessa cosa è accaduta a me, quindi via, tolto il dente, via il dolore, è proprio vero, quindi tolto il colon totalmente malato, io sono rinata e chi mi conosce lo vede. Oggi mi vede con una luce diversa, perché io per 8 anni non ero più io, cioè ero dentro una campana di vetro protetta da me stessa, in continua autodifesa da me stessa e dagli altri che non mi aiutavano in questo percorso, e quindi la malattia ti deve insegnare, dovrebbe insegnarti qualcosa di nuovo, ecco, non funziona così per tutti, e chi non coglie l'insegnamento della malattia un po' si incattivisce, e questo è vero. All'inizio sì che mi ero incattivita, sì che pensavo perché a me, questa è una cosa che pensiamo tutti quando ti succede qualcosa di brutto, poi ho iniziato a ragionarci sopra e a chiedermi sì, ma perché a qualcun altro? A questo punto probabilmente io riesco a sopportare questo calvario, non lo so. Chiaro che a volte dici no, io non lo voglio più, io non l'ho chiesta questa cosa, io non la volevo, è un doppio lavoro per me affrontare questa tematica, e non si augura a nessuno, ecco, una malattia del genere, perché sai, a volte mi è stato anche detto c'è gente che sta peggio, non ti devi lamentare, queste sono le classiche frasi, ma chi sta peggio? Chi ha un tumore? Perché oggi noi siamo capaci di riconoscere il vero problema quando lo definiamo come tumore, come sedia a rotelle, qualcosa che sia davvero visibile, qualcosa che sia davvero tangibile. Chiaro è che non voglio sminuire chi ha un cancro, non lo voglio sminuire, però ogni malattia, ogni patologia ha un suo perché e una sua importanza. Non c'è niente che sia di serie A o di serie B in questi casi. Chiaro è che ho una ciste, vado solo a mille ciste. Sì, va bene, non è paragonabile a tutto questo concetto. Ma la malattia protratta nel tempo a lungo termine è una malattia che tu devi gestire prettamente mentalmente. Quindi devi affidarti a uno psicoterapeuta. Io ho fatto 3 anni di psicoterapia, una volta a settimana. Quindi anche lì devi potertele permettere determinate cure. Lo Stato non ci aiuta in questo. Così come non riconosce i malati di patologia infiammatoria cronica intestinale, li riconosce solo se diventano invalidi e disabili, come nel mio caso, altrimenti non gli strumenti davvero per contestualizzare poi questi temi sono pochi, te li devi creare.
No, certo, sicuramente non è possibile fare le classifiche delle malattie o la classifica del dolore. E oltre a questo mi sento anche di dire che dire a una persona c'è chi sta peggio non è sicuramente una dimostrazione di empatia o di supporto, e quindi non è il modo migliore, insomma, per aiutare qualcuno che sta male. Comunque, cambiando argomento, un problema che abbiamo nella rappresentazione dei corpi quando si parla di relazioni e sessualità è il fatto che spesso la rappresentazione viene fatta non include i corpi disabili. Ne avevamo già parlato in un altro episodio che vi invito ad ascoltare con Silvia Lisena. Tralasciando per un momento il fatto che l'educazione sessuale è quasi completamente assente nel nostro paese, anche quando si tratta la sessualità nei film, serie TV e nei mass media, la sessualità dei corpi non conformi e disabili è quasi sempre inesistente. La rappresentazione serve per trasmettere il messaggio che ogni corpo è diverso, ogni corpo prova piacere in modo diverso e anche una persona disabile può trovare i suoi modi di esplorare la sessualità. Visto che mancano rappresentazione e informazioni, immagino tu sia stata l'insegnante di te stessa nello scoprire il tuo corpo attraverso la malattia. Se potessi tornare indietro, ci sono delle cose che diresti alla Giorgia di qualche anno fa riguardo al rapporto con il corpo e con la sessualità?
Se potessi tornare indietro, io indietro non ci tornerei, ma vabbè. No, diciamo che a quasi 40 anni, come ti dicevo prima, oggi sono da una parte contenta di aver subito questo grande cambiamento a quest'età, aver subito questo trauma così importante a quest'età. Questo perché ho una conoscenza del mio corpo e dei miei bisogni totalmente differenti rispetto a quelli di quando ero una giovane ragazza. Se se la stomia mi fosse accaduta a 20 anni, non sarebbe assolutamente stato facile riscoprirmi, accettare e mostrarmi in questa nuova veste, ecco, perché la stomia è ancora un tabù, è ancora qualcosa di molto stigmatizzato. Tant'è vero che non si è mai visto in televisione un personaggio con la stomia, piuttosto che sui vari canali, sui vari media, non si parla ancora così bene di questo tema in Italia. Perché se andiamo in altri paesi, come può essere Nord Europa o negli Stati Uniti, hanno sdoganato da tempo questo nuovo concetto di bellezza. Ecco. Diciamo che io, nel mio piccolo, sto affermando un altro modello, di sensualità rispetto al paziente con la stomia, che probabilmente si riconosce in qualcosa di nascosto. Le persone che vivono la stomia si vogliono nascondere, provano vergogna, si sentono parte di una minoranza, quando tanto minoranza non siamo, e comunque i dati approssimativi parlano molto chiaro, perché siamo centinaia di migliaia in Italia, così come ci sono i bambini. Ma uscire allo scoperto è molto complicato e richiede tantissimo coraggio. Io, da che sicuramente all'inizio del mio percorso mi vergognavo tanto e avevo paura di perdere poi credibilità anche a livello lavorativo piuttosto che personale. A un certo punto ho realizzato che io sono questa e devo riconoscermi in questo mio nuovo mood. Quindi ho detto, se non l'accetto fin da subito io questa nuova situazione, è difficile che gli altri mi vedranno normale, to, tra virgolette. Quindi mettermi in mostra è servito sicuramente a me anche a livello terapeutico, quindi per piano piano parlarne, farlo comprendere agli altri nella maniera più semplice e chiara. E poi mi sono immaginata per una vita così, con questo dispositivo addosso, perché io potenzialmente ho la fortuna di poter essere ricanalizzata nel giro di poco tempo, ma se qualcosa dovesse andare storto, io devo ritornare al sacchetto. Quindi vuol dire che le mie foto, i miei video, d'ora in avanti, se vado al mare o se sono in situazioni dove sarò in reggiseno mutande, io sarò quella figura nuova con questo dispositivo addosso. E quindi prima lo accetti o comunque lo rendi tuo, più il percorso sarà un pochino più semplice. E gli altri si abitueranno a vedere questa nuova figura, questa nuova linea, questo percorso che, attenzione, è una cosa che può accadere a tutti, perché la stomia non viene praticata soltanto, non viene confezionata soltanto a persone con malattie infiammatorie croniche intestinali. No, può accadere per un tumore, può accadere per un'endometriosi, può accadere per una deviazione temporanea, per una perforazione. Cioè, davvero la stomia è un intervento che va a riparare, magari per poco tempo, un'altra situazione. Quindi più ne parliamo, più divulghiamo, più le persone, cioè, sono coscienti, sono consapevoli che esistono veramente tante cose. Non si tratta di malattie rare, cioè si tratta di interventi che vengono fatti all'ordine del giorno questi, eh. La stomia, soprattutto qui al nord Italia, abbiamo centinaia di migliaia di interventi l'anno nelle nostre strutture, che poi le strutture, quelle più forti, sono due, e arrivano pazienti da tutta Italia, perché sono interventi delicati, sono interventi che se fatti male ti deturpano davvero un corpo. E io ho visto donne con pance aperte magari 7 volte, perché per 6 volte hanno sbagliato l'intervento, anche perché sì, è all'ordine del giorno al Nord Italia, non è all'ordine del giorno dal centro Italia Sud. E siamo nel 2023 e parliamo di un tema davvero, davvero delicato e davvero diffuso. Però non se ne parla perché implica vergogna, perché parlare di feci o urine, perché la stomia può essere anche per l'apparato urinario, fa sdegno, non lo so, cioè si parla oramai di tantissime altre cose, che voglio dire, a volte anche di tematiche che non hanno senso, o diamo importanza a cose veramente futili e di questo non se ne parla, ecco.
Siamo alla fine di questo episodio. Io ringrazio chi ci ha ascoltati fino a qui e ringrazio Giorgia per essere stata con noi. Però prima di salutarci volevo chiederti, su che piattaforme social possiamo trovarti?
Sono su Instagram con l'account underscore Giorgia Cirulli underscore. Lì parlo del mio lavoro, della mia attività di personal training, parlo un pochino della mia quotidianità e faccio un po' di divulgazione per quanto riguarda il tema della stomia. E poi ho il mio canale in movimento riguardo questo nuovo concetto di disabilità, che è fridapouch.italia, e dove lì magari, ecco, si avvicinano soprattutto persone che vivono questa condizione e che hanno bisogno di trovare un po' di conforto oppure di scambiarsi consigli, informazioni, ecco.